Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Alba dell'8 maggio del 1940. Il mare di Genova è appena rischiarato dalla luce che sale da est, luce timida, che rende meno cupe le sagome delle grandi navi militari che ingombrano il porto. I venti di guerra ormai sono diventati un uragano. Manca poco meno di un mese all'annuncio di Mussolini, frase sinistra che risuonò funesta da Palazzo Venezia a Roma in tutta Italia.
Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Un gruppo di uomini in quella mattina, impermeabile cappello a larghe tese in testa, agenti dell'Ovra, la polizia politica del fascio, si attaccano al campanello della famiglia Giuditta Marchetto. I poliziotti non fanno complimenti, rovistano ovunque e addosso alla donna trovano i documenti che cercavano. Informazioni e disegni sulla corazzata Littorio, costruita nei cantieri Ansaldo e da pochi giorni consegnata alla Regia Marina. L'accusa per i due sposi, Giusto Giuditta e Clara Marchetto, è pesantissima: spionaggio, la pena è la fucilazione. Ma chi sono questi due militanti antifascisti? Lei è trentina, maestra elementare, nata a Pieve Tesino nel 1911, quando il Trentino era ancora Austria. Lui, veneziano, tecnico navale, impiegato a Genova all'Ansaldo. Lei, contraria al regime perché legata al Tirolo storico, lui perché credeva nella democrazia. Clara e Giusto facevano parte di un vasto gruppo di militanti antifascisti genovesi che, traditi da un infiltrato, finirono tutti nelle mani dell'Ovra e del tribunale speciale che distribuì a piene mani ergastoli e condanne a morte per spionaggio. Anche i nostri due vennero destinati al plotone di esecuzione, ma la pena venne commutata al carcere a vita. Luogo di detenzione dall'autunno 1940, il penitenziario di Perugia. Se la spia Marchetto fosse riuscita a consegnare nelle mani degli agenti di Parigi i segreti della Littorio, il colpo sarebbe stato durissimo per l'apparato bellico fascista. La grande unità era stata pensata per rendere impraticabile alla flotta francese il Golfo di Genova, quindi la città ligure con le sue vitali infrastrutture sarebbe stata protetta dagli attacchi dal mare. I francesi avevano quindi bisogno di conoscere i punti deboli della Littorio per cercare di neutralizzarla fin da subito, ma quelle carte non giunsero mai al Deuxième Bureau, il servizio segreto militare d'Oltralpe. Gli anni della guerra Clara Marchetto li passò dietro le sbarre a Perugia, ma il 20 giugno del 44 gli alleati entrarono nel capoluogo umbro e liberarono i prigionieri politici, tra questi Clara e suo marito. Finita la guerra, nell'estate del 1945, la nostra ex spia antifascista tornò in Trentino e non rimase con le mani in mano, tutt'altro. La rabbia covata nelle galere fasciste divenne rabbia contro l'Italia. Secondo lei il Trentino doveva tornare ad essere parte del vecchio impero o diventare, con l'Alto Adige, una terra completamente autonoma. Intanto, anche con il suo contributo, sulla scena politica locale si affacciava l'ASAR, movimento autonomista che aveva il favore popolare. Dei trentini che non volevano più sapere del centralismo, dei prefetti mandati da Roma a fare il bello e cattivo tempo dalle nostre parti. Un movimento, insomma, nel quale convivevano indipendentisti come Clara, autonomisti di ispirazione laica e socialista, intellettuali, raffinati e contadini. Tutti riuniti sotto una sola bandiera. L'autogoverno. Clara Marchetto divenne ben presto la passionaria dell'ASAR e nel 1948, alle prime elezioni per il Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, divenne consigliera sotto il simbolo del Partito del Popolo Trentino-Tirolese. La prigione quindi sembrava un ricordo, un brutto ricordo. Lei aveva pagato salato la sua partecipazione alla resistenza della prima ora. Perché, mentre dal 25 aprile del 1945 diventare partigiani era facile e conveniente, nel 1940, poco prima della guerra, quando Mussolini godeva ancora di grande consenso, ci voleva fegato, determinazione. Nonostante ciò, nessuno aveva pensato di assegnarle la più piccola delle medagliette, tantomeno il certificato di patriota che veniva rilasciato a piene mani dal generale inglese Alexander e che apriva tante porte. Nel cuore della maestra di Pieve c'era amarezza, ma certo non si aspettava di dover tornare nelle galere, questa volta democratiche e repubblicane. A svegliare il can che dorme ci pensò un giovane democristiano in piena ascesa, Flaminio Piccoli. La DC aveva individuato l'autonomismo come un concorrente pericoloso e con l'appoggio del clero che vedeva nelle stelle alpine degli alleati di fatto dei comunisti, schierò le sue potenti truppe contro il movimento. Uno dei bersagli fu Clara Marchetto e la bomba andò a colpire il suo passato. Piccoli scrisse su una rivista che si chiamava Panorami un articolo velenoso dal titolo emblematico «Cupidigia di leccare le scarpe altrui, bramosia di fare i servi». Articolo nel quale affermava che la passionaria autonomista aveva fatto la spia per i francesi per denaro. La Marchetto sporse querela contro Piccoli, ma la perse. Nella sentenza i giudici scrissero che la reazione dell'esponente della DC era stata violenta perché provocato dall'atteggiamento anti-italiano della consigliera. Ma la vicenda ebbe un eco nazionale e qualcuno andò a rovistare nei vecchi faldoni giudiziari del Tribunale Speciale Fascista, scoprendo che la condanna per spionaggio non era stata cancellata e che quindi, democrazia o no, rimaneva ancora in vigore. Infatti, il 1 febbraio del 1949 venne arrestata e portata a Perugia e espulsa dal Consiglio regionale. Non solo, su di lei alcuni parlamentari di destra presentarono una serie di interrogazioni che la indicavano come pericolosa spia al soldo del nemico. Dopo mesi di prigione, nell'autunno del 1949, le venne concessa la libertà provvisoria. Sfiduciata dalla giustizia italiana, si rifugiò ad Innsbruck e dalla capitale tirolese passò a Tunisi, dove aveva trovato lavoro suo marito. Dopo la parentesi tunisina, si trasferì a Parigi, dove trovò un impiego come insegnante di italiano in una scuola privata. Morì nella capitale francese nel 1982 a 71 anni. Si spense dimenticata, di fatto in esilio, inseguita ancora da una condanna. Nel 1953, infatti, il Tribunale di Perugia ridusse la pena all'ergastolo che gli era stata comminata 13 anni prima dal fascistissimo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato a 15 anni e 4 mesi per rivelazione di segreti di Stato e complotto politico. Penna che venne condonata solo nel 1972. In una delle sue ultime dichiarazioni, Clara Marchetto disse: «Chi è stato antifascista nel 1945 è considerato un eroe. Noi che lo siamo stati prima della guerra, quando la maggioranza degli italiani erano fascisti, siamo ancora visti come criminali». Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra anche qui da noi che la realtà è più fantasiosa della fantasia.